Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Bentrovati cari ascoltatori, settima puntata di Micron Hertz, il programma che vi vuole raccontare la scienza a 360 gradi, passando dalla società all'interno della quale viene calata. Io sono Rossella Biagi di Radiofonica, vi terremo compagnia per poco meno di un'ora, ma non sono da sola. Questa volta sarò accompagnata, come sempre in realtà, da Francesco Aiello, della rivista scientifica Micron, e avremo degli ospiti speciali, vero Francesco? Perché? Di cosa parleremo?
Allora, questa volta ci occuperemo di vaccini. Lo facciamo per tre motivi. Il primo perché qualche giorno fa il Ministero della Salute ha rilasciato i dati delle vaccinazioni al 31 dicembre 2017. Questi dati ci dicono che si è arrivati quasi al 95% della copertura del vaccino esavalente, quindi
una cosa positiva,
la percentuale del cosiddetto della cosiddetta immunità di gregge. Da questi numeri, ci sono i numeri anche dell'antipolio, sono incominciati i balletti politici, ovvero l'obbligo di legge ha portato a un aumento della vaccinazione, un altro un po' chi si contende la vittoria. La seconda, sempre sui vaccini, proprio questa mattina dall'Europa sono arrivate varie dichiarazioni. Le due più importanti riguardanti i vaccini sono che si incomincerà dal 2019 un programma molto attento per stimolare i paesi ad aumentare l'obbligo vaccinare e la vaccinazione, e soprattutto la Commissione Europea ha deciso di mettere su una task force verso la comunicazione dei vaccini, verso una corretta comunicazione. L'Europa fa un distinguo, non vuole combattere le fake news, ma vuole cercare di dare una comunicazione attenta e giusta a quello che è un tema molto sensibile e che unisce scienza e società. Terzo motivo per la quale abbiamo deciso di dedicare questa puntata ai vaccini è che veniamo da una campagna elettorale tra le più brutte mai esistite, dove sembrava che il centro riuscire a primeggiare tra i vari partiti fosse il tema dei vaccini, ovvero quella famosa legge Lorenzin. C'erano partiti che la volevano abolire, altri che la volevano mantenere.
Ecco, e noi affronteremo un po' questa tematica non da soli, lo accennavo prima, ma con alcuni esperti intervistati da un giornalista scientifico, storico collaboratore della rivista Micron. Stiamo parlando di Giuseppe Nucera.
Con Giuseppe affronteremo un aspetto particolare sempre delle ultime settimane. Non parleremo dei vaccini in generale, ma parleremo del cosiddetto caso Morbillino. Caso Morbillino ha preso tutte le pagine, soprattutto dei social network. È un bambolotto di una famosa marca di giocattoli che è stato presentato qualche settimana fa, e la campagna di comunicazione legata al bambolotto, ma il bambolotto stesso, hanno fatto saltare il banco dei giornalisti scientifici, il banco dell'Istituto Superiore di Sanità, e gli stessi genitori si sono trovati una via di mezzo. Quello che ha fatto Giuseppe, ha cercato di mettere in fila questo caso anche da padre, e quindi sarà molto curioso capire gli esperti che lui ha intervistato e quello che hanno detto, perché sono pareri che alcune volte non sono scontati come si aspetta.
Come sempre Micron Hertz daremo punti di vista su questa tematica veramente 360 gradi, giochi che devono essere semplicemente ludici oppure anche appunto a fini educativi. Ecco, su questo anche si gioca un po' la questione. Ricordiamo che anche altre case produttrici di giocattoli, mi viene in mente quella americana che aveva prodotto i fantastici peluche a forma di microbi o di di malattie. C'era il famosissimo peluche a forma di virus Ebola, per esempio, proprio per far capire ai bambini che forma avessero queste malattie.
Ma sul concetto poi ce lo spiegherà meglio soprattutto gli esperti che ha intervistato Giuseppe. Sul concetto giochi e scienza c'è molto da parlare. Tutti noi siamo cresciuti col piccolo chimico, anzi nella mia carriera, quando ho intervistato alcuni ricercatori chiedevo l'ispirazione, mi dicevo: no, giocando al piccolo chimico abbiamo l'allegro chirurgo. Ecco, in questa battaglia che si è innescata sui social sono ritornati questi giochi, e alcuni di questi sono stati definiti diseducativi, ma sono stati sul mercato per 20 anni. Poi c'è un'altra cosa, che i cartoni animati possono essere un veicolo di informazione. C'è il famoso La spada della roccia, che mentre Mago Merlino vuole combattere il suo alter ego, l'altro mago,
Maga Magò,
si trasforma in un micro. e quella, io mi ricordo quando facevo biologia, fu portata a lezione immunologia, quindi secondo me bisogna sempre, come al solito, ed è questo forse l'obiettivo anche di Micronerz, guardare la questione a 360 gradi.
Chi è?
Io.
Io chi?
Io, l'esperto che risponde.
Siamo ancora su Micronerz, il programma che vuole raccontarvi la scienza a 360 gradi. Ci ha raggiunti telefonicamente Giuseppe Nucera. Benvenuto Giuseppe.
Ciao a tutti.
Allora, anzitutto ti chiedo, ci puoi spiegare sinteticamente che cos'è il caso Morbillino?
Allora, il caso di Cicciobello Morbillino è un caso che è esploso pochi giorni dopo il lancio del bambolotto, un bambolotto appunto, una nuova versione del bambolotto storico che Giochi Preziosi ha lanciato sul mercato italiano da quasi 60 anni esiste questo bambolotto, il bambolotto di Cicciobello. Il bambolotto Cicciobello Morbillino è stato lanciato da Giochi Preziosi il 1 aprile, infatti all'inizio poteva sembrare un simpatico pesce d'aprile, invece è stata appunto lanciata dall'azienda di giocattoli. Questa nuova versione presenterebbe appunto i sintomi della malattia del morbillo, però appunto ha anche una particolare modalità di cura della stessa malattia che non rappresenterebbe però la terapia che viene realmente effettuata. Praticamente fa sparire le postille rosse con una salvietta magica, con dei cerottini, con una crema miracolosa, e il gioco funziona esattamente così, ovvero applicando questi strumenti molto semplici. E diciamo che appunto la polemica è stata montata pochi giorni dopo il lancio del bambolotto, ha posto al centro della discussione proprio il fatto che, come dire, veniva banalizzata la malattia del morbillo, una malattia grave di cui si muore ancora oggi. Dall'inizio di quest'anno sono sicuramente almeno 4 le persone che sono morte in Italia di morbillo, e si è puntato il dito contro la banalizzazione da una parte della cura stessa della malattia, ma soprattutto sul fatto che manca completamente qualsiasi riferimento al concetto di prevenzione, quindi al concetto appunto di una sensibilizzazione nel prevenire certe malattie che appunto ancora oggi sono molto gravi.
Oh, ecco, quindi la tua inchiesta parte proprio da qua. E per portarla avanti, a chi ti sei rivolto?
Mi sono interessato molto di questo caso perché appena ho visto la pubblicità, anche io personalmente ho ritenuto subito inopportuno e anche da un certo punto di vista un po' scandaloso il fatto che in un momento in cui è molto acceso il dibattito sui vaccini e molto acceso appunto il dibattito su una maggiore sensibilizzazione della prevenzione contro le malattie quali il morbillo, lanciare un bambolotto che non aiuta in questo senso è perlomeno inopportuno. E poi appunto in seguito anche esperti quali Roberto Burioni e Walter Ricciardi, che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, i quali hanno manifestato un forte dissenso nei confronti dell'azienda e nei confronti di coloro che hanno ideato il prodotto, dicendo appunto che era un prodotto che banalizzava fortemente la malattia. E Walter Ricciardi appunto è arrivato al punto di invitare l'azienda stessa a ritirare il prodotto. Il mio interesse nasce da questa forte polemica nei confronti del prodotto e nei confronti dell'azienda, e vedendo un po' il mondo dei giornalisti scientifici che si erano espressi appunto contro il prodotto e anche di questi esperti come un fronte molto compatto, quindi mi è sembrato che il caso fosse fin troppo semplice per come era presentato, e quindi ho voluto, come dire, pormi delle questioni e dei punti di domanda che a mio avviso i diversi protagonisti di questa vicenda non si sono posti per capire se veramente Ciccio Bello Morbillino, così come è fatto, sia un problema o meno. Il primo punto di domanda che mi sono posto si riferisce appunto alla frase con cui Walter Ricciardi ha commentato questo lancio, dicendo: con le malattie non si gioca. Ecco, questa è una... è un dato di fatto che ha posto Walter Ricciardi, ma che, come dire, non aveva nessuna base scientifica. Walter Ricciardi appunto è un medico, e io per capire se con le malattie si possa giocare o meno, e quindi se un bambolotto che si riferisce, fa un riferimento diretto e forte al concetto di malattia, sia positivo o negativo per un bambino, ho intervistato una pedagogista esperta sul tema, sul rapporto tra il gioco e la salute, che è Francesca Antonacci dell'Università di Milano Bicocca, e le ho proprio chiesto se con le malattie possa giocare o meno, e quindi se un bambolotto che faccia riferimento a una malattia, seppur grave, sia positivo o negativo.
E allora andiamoci a sentire direttamente questo estratto della tua intervista.
Molti pediatri si sono scagliati contro questa bambola perché dicono appunto che con le malattie non si gioca. Io che insegno pedagogia del gioco all'Università Milano Bicocca, sono un'esperta di gioco in ottica educativa, credo invece che sia necessario per i bambini giocare anche con le parti negative dell'esperienza, come le malattie. Giocare non vuol dire prendere in giro, non vuol dire banalizzare per un bambino, non vuol dire semplificare, vuol dire entrare in relazione con le cose in una forma mediata. Ovviamente non si può entrare in relazione per un bambino con il morbillo come malattia, ma la forma mediata del bambolotto gli insegna che esistono anche le malattie, dei malati ci si può prendere cura, e questo a me sembra un insegnamento importante. Detto questo, i bambini non sono stupidi come vengono dipinti, è ovvio che loro sanno che ci sono delle malattie che si possono curare con una benda, con una fascia, con un fazzolettino, e ci sono delle malattie che non si possono curare, ma mi sembra una polemica del tutto adulta quella che lavora sulla indignazione e sulla banalizzazione della malattia. Infatti, secondo me, ha più a che fare con tutta la polemica scatenata dai vaccini, pro e contro, e quindi un discorso più politico anche da parte dei medici, che è un discorso che ha a che fare con i bambini, quello che stanno facendo i pediatri.
Credo che in un certo senso la polemica che si sia montata riguardasse non tanto il fatto che il bambolotto presentasse questa malattia, ma le modalità attraverso le quali il gioco porterebbe a curare la malattia, quindi la presenza di una salvetta magica, quando in verità sappiamo che con il morbillo non si guarirebbe.
Il bambino allo stesso modo sa bene che è una malattia, perché anche lui è stato malato, e sa bene che la malattia non viene via per una salvietta. È appunto il gioco un ambito di finzione, dove le cose sono semplificate, immediate, perché siano alla sua portata, perché ne faccia esperienza. È ovvio che quando si gioca si sperimenta un universo finzionale, non la realtà, no? Ma il bambino non è stupido, sa cos'è la differenza tra realtà e finzione. Il gioco è un modo con cui lui entra in contatto con l'esperienza, mediata, è ovvio, semplificata, ma non vuol dire banalizzare.
Il fatto che ci siano quelle che sono state sottolineate come, diciamo, punti deboli, ovvero delle informazioni scientifiche che, più che, come ha detto lei, mediate, alcune parti definiscono completamente errate, in un certo senso, secondo lei come va a interagire un'informazione che scientificamente è sbagliata nel rapporto genitori?
Allora, io ho un grande rispetto dell'intelligenza dei bambini. I bambini sanno cos'è la differenza tra la finzione e la realtà. Vi faccio un esempio per far capire la differenza tra l'approccio scientifico e quello simbolico, immaginativo, fantastico, se vogliamo chiamare, no? Ho fatto seguito un lavoro di una studentessa in un corso di laurea dove lavorava con l'ombra come ambito simbolico, quindi il lavoro delle ombre sul muro, il lavoro del teatro d'ombra, il lavoro dell'ombra anche come parte nascosta di sé, eccetera, eccetera, no? e una mia collega scienziata che lavora invece con la botanica nell'ambito dei bambini si è arrabbiata perché dice che da questo percorso dava informazioni dal punto di vista scientifico errate, perché si sosteneva che con la chiappa ombra, no, un retino, il bambino si illudesse di poter prendere l'ombra, invece era scientificamente infondato perché l'ombra non è credibile, no? Sì. Ma noi pensiamo che i bambini, se noi li chiamiamo la chiappa ombra e pensano di poter prendere l'ombra, stanno giocando, c'è l'immaginazione, c'è la dimensione simbolica del fantastico, non è la realtà, loro sanno benissimo che cos'è la differenza. Io credo che sperimentare una cosa in forma mediata e immaginata, col sogno, con l'immaginazione, con la fantasia, sia un modo per entrare in contatto e chiaramente c'è una differenza rispetto alla realtà, che la realtà è diversa, no? Mm-hmm. Ma si capisce la differenza per un bambino, allo stesso modo come le ho fatto l'esempio prima, cioè se io cucino, no, se faccio un caffè finto nella tazzina, il bambino fa finta di bere ma sa che non troverà il caffè.
Secondo lei questo può essere ancora un problema più legato ai genitori e quindi...
Ma certo, i genitori, i pediatri, la politica, i vaccini costruiscono un immaginario adulto sull'infanzia, ma non ha nessuna possibilità con l'immaginario infantile.
Quindi diciamo che ritiene che questo gioco possa essere comunque positivo, quindi da un approccio rispetto alla malattia,
ma
alla
diciamo
scienza...
Ma diciamo che non sono negativa. Non sono negativa, non c'è niente di male nel giocare con questo gioco, anzi, si gioca con la malattia, che è una parte dell'esperienza con cui bisogna entrare in contatto e capirla. E prendere, cioè, proprio l'idea del prendersi cura del bambolotto è importantissimo per il bambino, perché come la mamma si prende cura di lui, lui può riversare la sua cura su qualcun altro, che ovviamente non può nella vita reale prendersi cura di qualcuno perché è piccolo, no?
Il fatto che questi giochi appunto siano un ribaltamento, diciamo che siano in contrasto con la realtà, nel senso che sia una finzione, quindi è un valore, quindi il fatto anche che non sia esattamente così la verità scientifica.
Certo, perché l'immaginazione è il sognare qualcosa che ancora non c'è, è lì che nasce, no? L'invenzione. Se tutti noi ci basassimo solo su quello che c'è, l'uomo non farebbe mai progresso. Meno male che ci sono i bambini che ci fanno sognare un po' oltre quello che è il dato materiale della scienza.
Quindi, come dire, la polemica è un trasferire a questo livello qualche cosa che è un problema magari che attiene più a un'altra fase della formazione dell'individuo.
Ma, certo, è ovvio che se io faccio i tutori medici, mi insegno all'università col bambolotto, è ridicolo, no? Perché sto insegnando qualcosa di sbagliato, ma qui si tratta di un altro piano di esperienza.
I focus di Micronhertz, la scienza in pillole.
Andando un po' a scavare su quello che riguarda il rapporto con i bambini e sull'educazione, cosa hai scoperto in questa tua inchiesta?
Sì, per la pedagogista Antonacci appunto il bambolotto è un medium della realtà e quindi non è così scandaloso il fatto che non presenti una corretta informazione scientifica e che anche con le malattie, quindi con aspetti negativi della vita, si debba giocare. Oltre a questo, una delle questioni nelle quali secondo me gli esperti sia di comunicazione che di scienza e di salute non hanno posto come importante è la domanda: i bambini, quali concetti legati alla salute e alle malattie a un'età tra i 0 e 3 anni e gli anni successivi, quindi dai 3 ai 7, quali concetti possono recepire e soprattutto anche attraverso il gioco? Io ho posto questa domanda a Paolo Mazzoli, che è il direttore generale di Invalsi, ovvero l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo e dell'Istruzione, che oltre a coprire questo ruolo molto importante è un grande esperto in tema appunto di educazione della scienza, della salute e ultimamente anche riferito proprio ai bambini dai 0 ai 3 e dai 3 ai 6-7 anni. Perché? Perché un punto che secondo me nella polemica di Cicciobello Morbillino, quando appunto esperti quali Burioni e Walter Ricciardi pongono come problematico il fatto che il bambolotto banalizzi la malattia, un punto che non è stato preso in considerazione è il ruolo dei bambini. Se diamo per scontato che appunto la formazione intrinseca nel bambolotto sia un'informazione scorretta dal punto di vista scientifico, allo stesso tempo diamo per scontato il fatto che i bambini non abbiano una capacità di decodificazione di questo messaggio. Comunque stiamo dando per scontato che i bambini possano comprendere qualsiasi cosa, cioè che recepiscano in modo passivo. In verità, con Paolo Mazzoli abbiamo capito che i bambini hanno già un approccio scientifico, hanno delle molto semplici, però dei primi strumenti per un'analisi scientifica, e anche se alcuni concetti della malattia, come quelli della prevenzione, non è così scontato che arrivino a dei bambini così, così piccoli. E quindi da questo punto di vista, secondo me, la polemica è stata un po' troppo forzata nel momento in cui non c'erano certezze sul fatto che appunto i bambini possano o meno recepire alcuni messaggi o alcuni concetti legati al mondo della salute e della prevenzione.
La dimensione scientifica dell'educazione in Italia è molto molto carente, molto carente. Proprio di scienza intendo scienza sperimentale, vedo le cose, le misuro accuratamente, mi faccio delle ipotesi, verifico le ipotesi, io, anche se non sono scienziato, verifico le ipotesi, se l'ipotesi è confermata vuol dire che grosso modo avevo intuito le cause o i legami, i collegamenti, se invece non è confermata vuol dire che non avevo indovinato, non avevo individuato bene le cause. Questo potentissimo strumento culturale che si chiama scienza moderna galileiana in Italia non ha proprio una grande considerazione, nella scuola italiana non ha una grande considerazione, anche in termini di orario di insegnamento. Pensa alle medie, si fa un sacco di italiano, si fa un sacco di matematica, si fa l'inglese, giustamente. Scienze sta lì da una parte, fatto da professori spesso non laureati in scienze. I maestri, poveracci, all'università ne imparano pochissima, spesso sono proprio insegnanti particolarmente poco appassionati delle scienze, con le debite eccezioni, sia ben chiaro, perché ce ne sono, e come. Scuola dell'infanzia è ancora peggio, quasi sempre sono persone che hanno scelto i loro studi proprio sulla base del fatto che non fossero scientificamente troppo impegnativi sulle materie scientifiche, e quindi il risultato è che nel curriculum di un bimbo, di un ragazzino e poi di un ragazzo l'incontro con la scienza lascia molto molto a desiderare. Viene insegnata male, è ancora una componente della cultura italiana piuttosto poco considerata, e quindi sì, nel morbillino, nel momento in cui viene commercializzato in Italia, quello che viene fuori è che dal momento che c'è questa debolezza sul fronte della cultura scientifica, probabilmente quello che potrebbe essere superato con un sorriso, una battuta dicendo oh, non ti credere che il morbillo vero sia così, in Italia potrebbe essere non così scontato, perché magari gli stessi adulti potrebbero essere portati a pensare che magari invece è così, che la storia dei vaccini è tutta una balla, che il morbillo potrebbe essere curato con metodi cosiddetti più naturali, eccetera eccetera. E quindi effettivamente il problema vero è, cioè, scandalizziamoci oppure preoccupiamoci noi persone di scuola, che insieme a una buona lingua italiana e a un minimo di dimestichezza con la matematica ci sia un po' di maturità scientifica.
Sicuramente dovrei guardare meglio com'è presentato l'insorgere del morbillo, cioè che ogni tanto arrivano queste bollicine. Ma se tu le chiami morbillo, quindi esattamente come i tuoi genitori chiameranno il morbillo quando dovesse capitare davvero nella sua famiglia che qualcuno avrà il morbillo, se le cose stanno così, effettivamente la cosa è scorretta. Cioè tu non mi stai facendo un giocattolo con una malattia generica, vengono le bollicine, perché le bollicine vengono persino quando tu ti metti un maglioncino che per cui sei un po' allergico, poi ti togli il maglioncino e spariscono le bollicine. Se tu dici no, è Cicciobello Morbillino che poverino si è preso il morbillo e che con una pestata di salviettina se ne va, proprio perché il bambino non è un cretino, non è un piccolo uomo che ancora non riesce a lavorare in termini di causa-effetto, il bambino ce l'ha perfettamente l'idea della causa e dell'effetto. Questa cosa qui è profondamente scorretta, perché io ti chiamo con lo stesso nome con cui un domani tu incontrerai una delle tante malattie, dicendoti guarda, con una salviettina va via o con una cremina va via, e quindi siccome lui sta cercando in tutti i modi di farti un'idea delle cose che capitano nel mondo, questo tipo di collegamento tra salviettina o crema e le bollicine non generiche, le bollicine del morbillo, probabilmente gli rimarrà anche abbastanza impressa. Mentre se fosse stato un gioco molto più ingenuo, dicendo il bambino c'ha delle bollicine, proviamo con una cremina e vediamo se va via, veramente gioco neutro, no? In cui non si fa finta che sia quella malattia lì che purtroppo è nota. In questo senso, proprio perché io sono un fautore e ho sperimentato che anche i bambini in età pediatrica hanno un finissimo senso della comprensione effettiva, reale, siccome tutto questo pensiero scientifico in nuce c'è nel bambino, se tu c'hai un giocattolo in cui si esplicita che la salviettina o la cremina effettivamente sono la causa della sparizione del morbillo, quindi delle bolle da morbillo, lui probabilmente ha imparato una cosa. Perché non si vede, perché non se ne dovrebbe ricordare, dato che poi hanno una memoria di ferro, che è falsa, semplicemente falsa. Tanto varrebbe allora raccontare una balla vera. Nel momento in cui c'è un fenomeno ambiguo, perché il bambino ha già un'esperienza di malattia, il concetto di bua è uno dei più antichi. Non mi sembra però corretto nel campo, diciamo, in un campo in cui ci sono dei fatti non ben conosciuti e che hanno implicazioni importanti nel suo comportamento, cioè il comportamento, diciamo, di cura della sua persona, per cui io sarei un pochettino più cauto a considerarlo un caso, diciamo, un gioco come un altro, e invece la porrei come un possibile spunto su una realtà delicata, importante, una dimensione importante per tutti i bambini, per cui una mediazione dell'adulto ce la vedrei volentieri, dicendo guarda che poi c'è il morbillo vero che invece si cura facendo il vaccino prima e non te lo fai venire proprio.
Allora, abbiamo appena ascoltato la tua intervista a Paolo Mazzoli, che ci ha fornito un punto di vista estremamente interessante sul ruolo della scuola. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Giuseppe?
Proprio con Paolo Mazzoli ci siamo chiesti se in un paese in cui la scuola non è così in grado di fornire le basi per un pensiero critico e appunto per una valutazione anche oggettiva delle informazioni scientifiche, in alcuni casi c'è da chiedersi a quale livello il mettere nel mercato Cicciobello Morbillino sia problematico, nel senso il problema si riferisce più ai bambini dai 3 ai 7 anni che ci dovrebbero giocare, o al fatto che appunto da questa scuola escono o sono usciti 20-30 anni fa i genitori attuali, che quindi sono loro stessi ad avere delle lacune in tema di valutazione oggettiva appunto delle informazioni scientifiche o delle informazioni pseudoscientifiche o scorrette.
Però potrebbe essere vista anche da un altro punto di vista. Il problema potrebbe essere anche a livello di gap di comunicazione, di passaggio quindi delle informazioni a chi ascolta, a chi guarda, a chi legge.
Ma Certo, sicuramente caso emblematico dal punto di vista della comunicazione, ed è proprio per questo che ho iniziato a interessarmene, perché quelle di Burioni e di Walter Ricciardi, da parte loro aver voluto cavalcare una polemica che appunto era nata prima sui social, portando, invitando l'azienda a ritirare il prodotto che non è stato ritirato, anche queste sono strategie o azioni di comunicazione scientifica da un certo punto di vista, perché rischia di porre in cattiva luce tutta la strategia di comunicazione per la prevenzione che il sistema sanitario fa come sistema, appunto. Se un bambolotto che ha in sé una scorretta informazione scientifica rischia di mandare appunto in bambola tutta la strategia di comunicazione del sistema. E dall'altro lato appunto pone una questione che è fondamentale appunto nella comunicazione scientifica, ovvero quella della complessità della comunicazione, soprattutto in ambito appunto scientifico e della salute. Ed è un punto sul quale con Pietro Greco, che è uno dei più grandi esperti di comunicazione scientifica in Italia, abbiamo voluto ragionare proprio per ribaltare la semplicità apparente di questo caso e per mostrare in un certo senso come in verità anche nei momenti in cui sembra essere tutto chiaro, ovvero oggi è inopportuno lanciare un bambolotto che ha in sé delle informazioni scorrette sul tema della prevenzione e della sensibilizzazione alle vaccinazioni, in verità queste scelte di comunicazione da parte di esperti medici e di persone che hanno un ruolo istituzionale, un ruolo fondamentale per la sanità italiana, sono da valutare anche da questo punto di vista. Da questo punto di vista ci sarebbe infatti anche da chiedersi se due cose: se da un lato aver cavalcato e quindi pompato ancora di più la polemica sia positiva in termini di sensibilizzazione alla prevenzione, e due, se la richiesta, meglio l'invito a ritirarlo sia razionale da questo punto di vista oppure sia un boomerang, ecco.
Io non seguo molto i social e soprattutto non seguo, diciamo, le polemiche sui social, perché penso che non sia un luogo adatto per argomentare con laicità e con profondità. Quello che vedo è una tendenza da parte di alcuni, che diventano minoranze o maggioranze organizzate, che tendono, soprattutto sui social media, a fare fronte comune, a costruire falange. Ecco, questo secondo me è un po' sbagliato. Quello che bisogna evitare assolutamente è di dare l'immagine o addirittura pretendere che la comunità di giornalisti scientifici si muova compatta, con un unico, come una falange o come un plotone militare. Non è così, ci sono sensibilità diverse, quindi è giusto che queste sensibilità si esprimano, poi ognuno assume la sua posizione, può e deve assumere la sua posizione in piena libertà. Il problema è che è tutto legittimo, va bene, sempre se si rispettano, diciamo, i dati di base, diciamo, i fatti, diciamo, se c'è questa posizione di fondo sui fatti, allora sui dati, sull'informazione, e allora tutte le posizioni sono legittime. Ma io dico di più: è bene che ci sia una pluralità di posizioni, è un bene, perché questo aiuta a formare uno spirito critico e aiuta le persone a dire: attenzione, c'è questa posizione, c'è quest'altra posizione, c'è quest'altra, e sulla base sempre di dati di fatto io assumo la mia. Quindi il pluralismo aiuta lo sviluppo dello spirito critico, e lo sviluppo dello spirito critico, a mio avviso, è l'elemento principale della comunicazione della scienza. Cioè, noi vogliamo dei cittadini che partecipano alla costruzione anche di una cultura e quindi anche degli atteggiamenti medici, che partecipino in maniera attiva, ma lo facciano con spirito critico. Quindi è bene che ci sia una pluralità di sensibilità e di modulazione. Di ritengo che Burioni sia un ricercatore che assume delle posizioni molto forti, no? Molto, diciamo, per certi versi estreme, diciamo, e però ci sta nel gioco della comunicazione della scienza. È giusto che ci siano dei pareri molto forti con cui anche rapportarsi. Il giornalista scientifico forse dovrebbe evitarlo un po' di più rispetto ai ricercatori, perché un giornalista dovrebbe essere un po' terzo, ma non rispetto a posizioni inconciliabili. È chiaro che non può essere terzo tra chi ha i vaccini e non ha i vaccini. Un giornalista scientifico, sulla base dei dati di fatto, non può che essere a favore dei vaccini, ma sul modo di comunicare questa posizione favorevole ai vaccini, le modulazioni possono essere le più diverse, devono a mio avviso essere più diverse. È giusto quindi che ci sia una pluralità di posizioni. Nel merito del giocattolo è giusto che ci sia una pluralità di posizioni che vanno da chi sostiene che è stata che il giocattolo debba essere ritirato perché è completamente sbagliato, a chi come me ritiene che tutto sommato, diciamo, sia una questione marginale che può anche essere risolta in maniera positiva. Ovviamente Ricciardi e Burioni sono giustamente schierati sul fronte, giustamente Ricciardi e Burioni perseguono una battaglia perché la cultura della prevenzione, quindi della vaccinazione, si imponga. E dopodiché loro non sono esperti né di comunicazione della scienza né di come dire, pedagogia, di come si insegna ai bambini la scienza o la medicina e così via. Per cui secondo me sono andati un po' oltre, nel senso che sostenere che questo è stato, diciamo, che questo sia un grave problema, ecco, diciamo, secondo me è un po' esagerato. Noi dobbiamo guardare a Burioni e a Ricciardi come a delle persone che sono di cultura medica, non di pedagogia. Fanno una battaglia che dal loro punto di vista è giusta, che io peraltro condivido in pieno, però sugli strumenti per creare una cultura scientifica, una cultura medica, questo si può discutere, non solo loro i maggiori aspetti, diciamo.
Ecco, quello che dice Pietro Greco è fondamentale, ovvero la comunicazione della scienza è materia complessa ed è difficile scindere appunto la comunicazione scientifica da altre azioni. Vediamo appunto che nel caso di Walter Ricciardi c'è stata una richiesta di ritiro e questa dovrebbe essere valutata anche dal punto di vista del ruolo che questa richiesta potrebbe avere in termini di comunicazione, quindi se sia vantaggiosa o meno, come dicevo prima. Ma allo stesso tempo questo è un discorso che va a interessare direttamente il ruolo del giornalismo scientifico e dei giornalisti scientifici, che in questo caso, appunto nel caso di Ciccio Bello Morbillino, si sono mossi non mettendo in discussione il dissenso manifestato dagli esperti e medici del sistema sanitario, e si sono mossi, almeno si sono manifestati attraverso post o articoli di testate online, tutti come un unico blocco a favore appunto di quello che dicevano Ricciardi e Burioni. Ecco, da questo punto di vista Pietro Greco dice una cosa molto importante, ovvero che una risorsa propedeutica del giornalismo scientifico è il fatto che sia vario e abbia diverse personalità all'interno.
Un altro punto di vista, se vogliamo, potrebbe anche essere il fatto che ha diviso l'opinione pubblica, quindi si sono create ovviamente quelle che possono essere chiaramente definite come tifoserie, partigiani, chi da una parte e chi dall'altro.
Esatto, infatti Luigi Lopalco, che è un epidemiologo dell'Università di Pisa, pone come assolutamente centrale, ovvero un obiettivo della comunicazione scientifica e obiettivo di coloro che fanno parte del mondo della medicina e comunicano anche loro appunto il loro lavoro, devono sempre avere come priorità, ovvero quello di non creare delle tifoserie, avere anche loro appunto una strategia di comunicazione che sia mirata sempre a creare una discussione. In questo caso quasi tutti coloro che io ho intervistato hanno detto sì, forse era evitabile lanciare un prodotto di questo genere, ma soprattutto Pierluigi Lopacco pone l'attenzione sulla reazione da parte del sistema medico e sanitario, ovvero se riteniamo che un bambolotto possa annullare tutte le energie di sforzi tema di comunicazione per la prevenzione, vuol dire che abbiamo fatto finora poco e male.
Dal punto di vista, credo, insomma, del produttore, penso sia trattato di una manovra di marketing tranquilla, ingenua. Dal punto di vista della sanità pubblica, in questo momento particolare è chiaro che parlare di morbillo e banalizzarlo dicendo che il morbillo con una cremina passa via potrebbe essere un messaggio sbagliato, un messaggio fuorviante, anche perché le critiche maggiori che sono state fatte alla sanità pubblica nazionale è stato quello di esagerare questa campagna antimorbillo, di esagerare l'impatto dell'epidemia in corso di morbillo, quando invece, insomma, questo sappiamo tutti non è vero, perché di morbillo si muore. Però d'altro canto mi sentirei di non drammatizzare, di non farla tanto grosso, perché stiamo parlando comunque di un produttore di giocattoli che non è tenuto, diciamo, ad essere un esperto di sanità pubblica, e non è tenuto, cioè in pratica si fa portavoce di quella che purtroppo è una vulgata comune, cioè che il morbillo non è una malattia pericolosa. Questa è una vulgata comune sbagliata, e sta a noi, diciamo, esperti di sanità pubblica, a far passare questo messaggio. È probabile che se avessimo fatto passare questo messaggio in maniera efficiente, un produttore di giocattoli non avrebbe avuto l'idea di fare il bambolotto morbillino, ecco. Insomma, allora ci potrebbe essere chi in qualche maniera può strumentalizzare un messaggio del genere, però io ragiono un pochino anche, no? Uomo di sanità pubblica, cioè se la sanità pubblica italiana ha paura di un giocattolo, significa che c'è un po' di lavoro da fare, ecco. Cioè, io non avrei paura di un giocattolo. Se Giochi Preziosi esce con un giocattolo del genere, che magari è un'idea un po' stupida, è un'idea sbagliata, è un'idea da non esperto, viene fuori a sanità pubblica e dice: ragazzi, non scherziamo, il morbillo è una cosa seria, e a tutti i canali possibili e immaginabili per spiegare che il morbillo è una cosa seria. Magari questo è anche un'occasione per rinforzare il messaggio. Non credo che un bambino che gioca con questo bambolotto, quando arriverà ad avere dei figli, sottovaluterà il morbillo. Anzi, io spero che quando questi bambini arriveranno ad avere dei figli, spero che il morbillo sia scomparso. Ecco. Quello che personalmente vedo come negativo è, nel momento in cui si parla di salute e nel momento in cui si parla di questi temi molto seri, in cui appunto ci sono di mezzo dei morti, sono davvero preoccupato del fatto che si generi intorno a una tifoseria da stadio, che si creino i pro e i contro, che si creano i sì e i no. Su questi temi dobbiamo essere tutti uniti, qua stiamo parlando della salute della gente. Allora, è venuto fuori questo giocattolo, è un bambolotto, è carino, ci sono rottini, c'è cosine, eccetera, eccetera, facciamo giocare i bambini per chi se lo voglia comprare. La sanità pubblica ha il dovere, e con questa, anche con questa occasione, di dire: voi genitori, attenzione a non fare l'errore di credere che il morbillo passi con una cremina o passi con un cerottino. Il morbillo è una malattia di cui si muore, quindi potrebbe anche essere l'occasione per rinforzare questo messaggio.
Secondo lei, da epidemiologo, il fatto che un gioco destinato però ovviamente a dei bambini, quindi abbia in sé una scorretta informazione scientifica, secondo lei che valore ha questa cosa?
Ma secondo me è molto limitata. Allora, un altro gioco diciamo di tenore, sì, è l'Allegro Chirurgo, ve lo ricordate? A me non so se esiste ancora, però quando ero piccolo io esisteva l'Allegro Chirurgo. Quello che significa che i bambini si sarebbero messi a fare operazioni senza anestesia,
sì.
Anche quello, no? Portava un messaggio scientificamente campato in aria, si infilavano gli attrezzi nella pancia di questo giochino, si estraevano gli organi, cioè era un gioco. Io non penso che si stia facendo disinformazione, oggettivamente non credo. E ancora una volta, se davvero crediamo che questa sia disinformazione, allora significa ammettere che siamo davvero molto deboli nella nostra comunicazione istituzionale. Cioè, la comunicazione istituzionale, io credo che non deve avere paura di un giocattolo destinato ai bambini in età pediatrica. e hanno fatto bene, secondo me hanno fatto bene le istituzioni a sottolineare che questo messaggio era sbagliato, però senza drammatizzare più di tanto. Il messaggio era sbagliato, attenzione, è un giocattolo, non prendetelo per vero. Si è confuso il livello del gioco, si è confuso il livello del marketing con quello che è la comunicazione scientifica, con quelle che sono le decisioni sanitarie, che è tutt'altro livello. E insomma, non credo che la sanità pubblica dovrebbe aver paura di un bambolotto, insomma.
Secondo lei, appunto, portare quello dell'informazione, della correttezza dell'informazione scientifica, quasi come un dogma che, come dire, debba essere difeso anche a livello, appunto, come in questo caso, di un gioco per dei bambini, secondo lei può avere un aspetto negativo, comunque può dimostrare, come in parte ha già detto, una debolezza?
La debolezza sta proprio nel fatto di portare il livello della discussione e della comunicazione, diciamo, sanitaria a livello delle tifoserie, cioè mettere sul campo della comunicazione come anche accettare come elemento plausibile di discussione il fatto che il morbillo sia una stupidaggine, no? E quindi dire c'è chi crede che il morbillo è una stupidaggine, invece non lo è. No, attenzione, cioè, il morbillo non è una stupidaggine, punto. Io sono l'autorità sanitaria e conosciamo i problemi, ve li comunichiamo in maniera corretta, noi siamo la fonte di comunicazione, non siamo le tifoserie, cioè qua non c'è una squadra contro un'altra. In qualche maniera è anche un po' il risultato di una debolezza della sanità pubblica che ha perso di autorevolezza, e questo, ripeto, io non sto parlando dell'Italia, questo è un problema un po' ormai, insomma, un problema globale, la perdita dell'autorevolezza da parte dell'autorità, no? Questa perdita di autorevolezza poi porta a questo, non porta al fatto che anche le autorità sanitarie a un certo punto si trovano in questo agone, si trovano in questa mischia, e alla fine magari compiono anche qualche passo falso comportandosi da tifoseria, no? Da tifoseria per il bene contro la tifoseria per il male. Ecco, il fatto di chiedere il ritiro dal commercio, cioè come se fosse una minaccia per la salute pubblica, forse questo è stato un po' uno scivolone. Credo che è uno scivolone dettato dal clima che stiamo vivendo, proprio da questo clima in cui è molto facile in presenza di un evento così banale come la messa in commercio di un bambolotto, è molto facile creare delle tifoserie. Se noi ci troviamo in questa situazione con le vaccinazioni, è perché è mancata una seria strategia comunicativa a livello istituzionale. La comunicazione istituzionale in campo della sanità e soprattutto nel campo delle malattie infettive e dei vaccini è stata sempre un po' raffazzonata, è stata improvvisata, non c'è stata una strategia seria, diciamo, pensata da un team multidisciplinare, e questo oggettivamente crea anche questi problemi, insomma, queste incomprensioni.
Abbiamo sentito tanti pareri. Quello che ci insegna questa vicenda è una cosa che in Inghilterra si chiama erosion of trust, ovvero quando si arriva, cade la valanga, si guarda la grande roccia e non si pensa che quella roccia che è caduta è stata causata da piccoli granelli prima. Ecco, tutta questa vicenda, tutti questi attori che Giuseppe ha chiamato sono entrati in causa perché negli anni sulla vicenda vaccini e su altri temi che riguardano la scienza, come può essere quella dei cambiamenti climatici, non abbiamo badato ai piccoli granelli che piano piano si stavano spostando. Ogni volta ci ritroviamo quando cade la roccia. La domanda che vorrei fare a Giuseppe sulla vicenda di Ciccio Bello: chi vince e chi perde?
Ma dal mio punto di vista tutti gli attori che in posizioni diverse sono stati interessati in questa vicenda. Perde prima di tutto l'azienda, perché io ho contattato l'azienda e non ho registrato l'intervista per chiedere come erano andate le vendite dopo tutta la polemica, ma i dati non me li hanno presentati. Ma in questa telefonata hanno posto una semplice domanda: ma perché avremmo dovuto interfacciarci con il mondo medico e sanitario? Loro non ci hanno fatto fare un gioco di questo genere. Quindi Da questo punto di vista l'azienda perde perché non ha una sensibilizzazione a costruire certi prodotti. Il sistema sanitario perde perché vede nell'azienda l'unica responsabile di questa distanza tra azienda ed esperti medici, quando in verità forse è una distanza che è dovuta da ambo le parti. Da un altro punto di vista perdono sia gli esperti medici che sono scesi in campo individualmente, quindi Roberto Burioni e Walter Ricciardi, che invece di drammatizzare un caso e compare un caso che dopo settimane è praticamente sgonfio, avrebbero dovuto semplicemente dare delle informazioni sulla malattia e sulla prevenzione. E perde, in questo senso perdono perché dicono di porre attenzione a un dibattito importante, quando in verità forse le loro strategie tendono a polarizzare ancora di più il dibattito e quindi a far diventare meno limpido il punto più importante, che è quello appunto del confronto, della discussione e della condivisione dei dati. Perde inoltre anche giornalismo scientifico, perché in tanti interventi e in tanti giornali e post nessuno si è posto alcune domande fondamentali che stavano alla base di questo caso, ma si è comunicata una posizione, a mio avviso, fin troppo omogenea a favore di quello che dicevano Walter Ricciardi e Roberto Burioni. E quindi da questo punto di vista scienza e comunicazione della scienza hanno perso perché hanno fatto fronte comune, creando un po' un terreno di battaglia piuttosto che un terreno di confronto, in questo caso con l'azienda, in questo caso magari anche appunto con il ruolo dell'educazione delle famiglie. E se non si fanno queste cose, nessuna strategia di comunicazione per la prevenzione sarà mai utile, perché vuol dire che alla base mancano le domande fondamentali, ovvero i bambini che cosa capiscono in termini di prevenzione, di salute, e nelle famiglie che cosa succede quando un giocattolo con una scorretta informazione scientifica entra, e da un certo punto di vista come poter risolvere questi gap, e questi gap anche con le imprese che non hanno una sensibilità a promuovere prodotti positivi in questo termine. In questo senso, chiedere il ritiro del prodotto non è stato e non sarebbe assolutamente positivo, proprio per questo va a sotterrare tutti questi punti di domanda, e non ponendoli non troviamo la soluzione a delle questioni che a mio avviso vanno necessariamente prese in considerazione.
Grazie mille Giuseppe, sei stato veramente illuminante in questa puntata, ci hai aiutati veramente a scendere in profondità in un caso sicuramente virale appunto sui social, che però ha sicuramente degli strascichi molto molto più pesanti, e tu l'hai chiaramente messo in luce con questa tua indagine. Grazie ancora per essere stato qui con noi, speriamo di averti presto ancora qui on air su Micronerz.
Certo, grazie a voi per il tempo che mi avete dedicato, spero di aver dato appunto una nuova visione su un caso che si è presentato così, così semplice, ma in verità appunto abbiamo scoperto essere molto interessante e molto particolare nelle diverse sfaccettature con cui si presenta.
Oggi su Micronerz, per la rubrica Letture e Visioni, parleremo del libro Un mondo senza tempo di Pal Yorgrau. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, nei giardini dell'Università di Princeton, due amici passeggiano chiacchierando e mostrando l'un l'altro le proprie idee sul mondo. La pratica peripatetica per eccellenza, per far trascorrere un po' di tempo, diventa l'occasione di un confronto intellettuale senza precedenti. Gli amici in questione sono Albert Einstein, colosso della fisica, e Kurt Gödel, geniale matematico, logico e filosofo, padre della verità matematica più importante del secolo, i teoremi sull'incompletezza. Due delle menti più brillanti di tutti i tempi che discutono di Kant, cartoni animati della Disney e delle loro visioni del mondo. La complessità del concetto di tempo, tema principale del libro, chiama in gioco diversi campi del sapere, ma si impone come oggetto di indagine prettamente metafisica. Richiede cioè, oltre a misurazioni ed esperimenti propri della fisica, un certo approccio astratto che svela la natura ambigua di questa entità misteriosa e apparentemente contraddittoria, come avrebbe detto lo stesso Gödel. Il tempo non è un oggetto che è possibile studiare ponendo lo sguardo dello scienziato di fronte ad esso, ma è qualcosa in più, se è qualcosa. Se Einstein era riuscito a maneggiarlo abbastanza agevolmente, legandolo però al concetto di spazio, nella sua teoria della relatività, Gödel aveva immaginato di fare qualcosa di più grande, far sparire il tempo. Una storia, quella della fruttuosa amicizia tra Einstein e Gödel, che cadde ben presto nella nebbia del disinteresse, nonostante la pregnanza intellettuale che la caratterizzò. Un mondo senza tempo racconta di questo singolare legame intellettuale che merita di essere conosciuto in uno speciale piacevole viaggio nel tempo letterario.
Ed ecco lo scoop del secolo, la scoperta che rivoluzionerà la vita di milioni di persone.
Non credere a tutto quello che senti dire in giro.
Micronerds, il tuo vaccino contro le fake news.
È arrivato il momento tanto atteso dai nostri ascoltatori, in cui andiamo a scoprire quelle che sono le bufale del web che circolano in materia, in questo caso, di vaccini in generale. E non sono poche. Francesco ha fatto una fatica tremenda per riassumere i tre, forse, casi più emblematici, no?
Allora, il primo è quello più famoso, che è diventato il baluardo degli antivaccinisti, dell'antivax, quello che i vaccini provocano l'autismo. Ecco, questa è la bufala più grande, che ha un fondamento scientifico, nel senso, nasce dal mondo della scienza, perché siamo nel 96, un medico inglese, Wakefield, pubblica sulla rivista scientifica più autorevole al mondo, The Lancet, una ricerca dove mette in correlazione la somministrazione del vaccino e l'insorgenza dell'autismo. Ecco, da quel momento, dopo una conferenza stampa molto imponente fatta a Londra, si scatena il panico, soprattutto in Inghilterra, molti genitori incominciano a non far vaccinare i propri figli. Qualche anno dopo, un giornalista va in profondità, cerca di leggere meglio questo studio, perché il vantaggio della scienza è quello che gli studi sono pubblicati e si possono esaminare, e riesce a far confessare Wakefield. Capisce che in fondo Wakefield non aveva fatto nessuna inchiesta, non aveva fatto nessuna ricerca, non c'era nessun dato che correlava il vaccino all'autismo. Wakefield era solo stato pagato da una casa concorrente che non produceva quel tipo di vaccino, e quindi aveva portato questa teoria. Dopo essere arrivati alla verità, dopo aver sbugiardato questo scienziato, finisce questa bufala. No, la bufala si è talmente entrata dentro nella conformazione delle persone che ancora oggi ci sono congressi dove viene convocato Wakefield o dove viene citato, e ci sono anche dei tribunali, ci sono stati dei casi di contenzioso in tribunale dove viene ripetuta questa diatriba fra vaccino e autismo, ma non c'è nessun dato che correla vaccino e autismo. Si è notato che alcune volte i bambini possono sviluppare l'autismo dopo il vaccino, ma questo perché l'insorgenza dell'autismo naturalmente è proprio negli anni in cui si fa il vaccino. Quindi ancora oggi la scienza sottolinea che autismo e vaccino non hanno nessun
Andando avanti, cerchiamo di capire invece chi c'è al secondo posto di questo podio.
Il posto del secondo podio è sempre quella, si dice sempre nel giornalismo che se si va alla ricerca dei soldi si trova la verità, e quindi una delle bufale dice i vaccini servono alle case farmaceutiche. Gli stessi giornalisti che sottolineano l'importanza dei vaccini sono al soldo delle case farmaceutiche. Ecco, questa si può spiegare con una frase basta, cioè dicendo che le case farmaceutiche vogliono le malattie, vogliono curare le malattie, quindi se vogliono vendere dei vaccini e quindi alcune malattie possono scomparire come il vaiolo, il loro guadagno diventa zero.
andiamo a vedere invece a chi assegnare la medaglia di bronzo.
Medaglia di bronzo, appunto, essendo un metallo, viene sempre ricordato quando si parla di vaccini della presenza di metalli nei vaccini. Questa non è una bufala, perché i metalli esistono nei vaccini. Alcuni esistevano prima, come il mercurio, che però è stato tolto 25 anni fa. Altri sono degli eccipienti che vengono usati per aumentare l'efficacia del vaccino, ma sono in concentrazioni talmente basse che noi di metalli ne respiriamo molti di più quando facciamo una passeggiata ogni giorno.
Oppure quando beviamo l'acqua oligominerale.
Sì, là poi ci sono le acque, le varie particelle di sodio nascoste, che pure là bisognerebbe fare una puntata.
Potremmo dedicarci una puntata
perché è interessante là, la particella di sodio nascosta crea tanti dubbi. Oggi abbiamo parlato di giocattoli, di comunicazione. Ecco, forse Ciccio Bello è stato preso troppo di petto rispetto a tante cavolate che circolano nella scienza e nei film e nella comunicazione.
Io direi che arrivati a questo punto non ci resta che appunto salutare e ringraziare i nostri ascoltatori. Ovviamente noi vi diamo appuntamento la prossima volta e grazie per essere stati con noi. Ringraziamo ovviamente Giuseppe Nucera che ci ha prestato la sua fantastica voce, che ci ha spiegato cosa c'è dietro appunto al caso Morbillino. Ringraziamo anche chiaramente tutte le persone che sono intervenute all'interno di questa puntata, tra cui ovviamente tutte le persone che ha intervistato, ovviamente anche Francesco Aiello della rivista Micron.
Grazie a voi.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.